di sera.
Ultimi giorni, ultime ore per terminare la lista dei regali di Natale. Di sicuro in Ticino è stata l'ultima delle domeniche dove i negozi hanno potuto beneficiare dell'apertura durante i giorni festivi. Tempo di fare un bilancio che, spoiler, sono in chiaroscuro. La fotografia resta quella di tanta gente tra gli scaffali, meno quella che di fatto spende. Buonasera ad Alessandro Broggini. La speranza di rinascita, simbolo di queste festività a Blatten, è diventata qualcosa di estremamente concreto. Nella regione del villaggio della Löchental, sommerso da una frana enorme, a fine maggio torna a vivere un albergo. Si chiama Hotel Momentum ed è stato riaperto questo fine settimana. In montagna ci resteremo per parlare di inquinamento quasi inconsapevole. Sotto la lente è finito chi pratica lo sci di fondo, che per far scorrere meglio i propri sci potrebbe utilizzare scivoline che però sono altamente inquinanti perché contengono elementi chimici PFAS. Nel Gran Consiglio ticinese l'anno si è chiuso con un duro scontro tra il gruppo UDC e il consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Oggi anche il Mattino della Domenica ha rincarato la dose. Noi avremmo voluto parlarne con i vertici dei due schieramenti. Piero Marchesi, presidente dell'UDC, ha declinato l'invito, ci ha invece risposto solo il coordinatore della Lega.
Da gennaio di quest'anno ad oggi vi sono stati degli attacchi da parte dei nostri cugini, quindi è chiaro che se in futuro si vorrà parlare ancora di alleanza, la Lega dei Ticinesi non chiude la porta a nessuno, ma l'atteggiamento dovrà essere un po' diverso.
Daniele Piccaluga su quanto accaduto e quanto potrebbe accadere tra la Lega e l'UDC ticinese. Sul fronte estero cercheremo di capire invece cosa accade oggi in Iran, quasi sparito dai radar della cronaca dopo la guerra dei 12 giorni con Israele lo scorso mese di maggio. Cosa è cambiato? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere. Iniziamo. Quattro giorni a Natale, ultimi acquisti, ultimi regali da spuntare dalla lista. Per noi una domanda semplice, come stanno andando le vendite? Lo abbiamo chiesto direttamente ai commercianti di Locarno, Bellinzona e Lugano. In studio c'è Umberto Gatti. Umberto, ci fai il resoconto.
Beh, possiamo dire che nelle tre città si respirano decisamente atmosfere diverse tra i commercianti, anche se in tutti e tre i casi è stato molto difficile raccogliere le loro voci al microfono, mentre a microfoni spenti hanno parlato molto. Inizierei da Locarno, dove in particolare in Città Vecchia quasi tutti i commercianti hanno parlato del peggior dicembre degli ultimi anni. Poche persone in strada e pochi sacchetti nelle mani. Sembrerebbe invece andare un po' meglio, ma sempre con una percezione negativa rispetto allo scorso anno, a chi è più vicino a Piazza Grande e ai suoi eventi.
Cambiamo città, Bellinzona com'è andata?
Anche a Bellinzona gli affari non sembrano essere ancora decollati per questo dicembre e si parla di cifre d'affari sotto le aspettative. In città diciamo che i toni erano meno negativi rispetto a Locarno e rimane ancora una certa fiducia negli ultimi giorni che mancano da qui a Natale e che potrebbero cambiare la situazione. Qui per avere un quadro più completo abbiamo raggiunto Claudia Pagliari, che è presidente della società commercianti di Bellinzona.
Beh, qualcosa in più molti di noi se l'aspettavano. Lavoriamo con quello che c'è, speriamo sempre ancora negli ultimi giorni, però non si può dire che sia uno dei migliori Natali.
Dicembre non permette più di fare la cifra d'affari d'un tempo. Quali motivi?
Tutti cercano sul mercato online senza pensare alla qualità, senza pensare alla consulenza che noi possiamo offrire. Penso che siano tante componenti insieme. C'è chi festeggia il Natale magari con piccoli gesti che vanno anche bene, piccoli pensieri, oppure c'è chi ha già ordinato tutto a novembre online e non sostiene il nostro commercio locale. E purtroppo questo ha comunque conseguenze sui posti di lavoro, sulla vita in città.
I commercianti possono fare qualcosa per cercare di migliorare questa situazione? O la palla è in mano ai clienti, sono loro che devono cambiare mentalità e capire cosa c'è dietro?
Allora, noi l'abbiamo spiegato tante volte, poi viene preso come se fosse un'opera di merchandising. Invece noi pensiamo anche all'aspetto sociale della città vissuta con i negozi. Non vuol dire solo spendere nei negozi, ma visitare la città. Quando ti serve qualcosa lo compri in un negozio, oppure vai a berti un caffè nel bar vicino e così vivi la città. Invece davanti a uno schermo, sì, stai a casa tua, tranquillo, ma secondo me non vivi.
L'invito a uscire di casa di Claudia Pagliari, presidente della società commercianti di Bellinzona. Umberto, resta Lugano?
Sì, personalmente dopo quanto raccolto a Locarno e Bellinzona credevo che anche a Lugano si registrassero delle difficoltà evidenti che, chiariamo, non mancano e una parte dei commercianti interpellati ha effettivamente lamentato un calo rispetto allo scorso anno, ma qui ci sono stati anche molti negozi, soprattutto nel centro città e nelle vie principali, che hanno parlato di buoni affari in linea con gli scorsi anni, se non anche superiori. Per una visione più completa sul cantone, a Lugano abbiamo intervistato Lorenza Sommaruga, che oltre ad avere un negozio in centro città è anche presidente della Federcommercio Ticino. Per lei un bilancio in questo momento è però ancora prematura, sentiamo.
A dicembre i bilanci si possono fare unicamente alla fine, nemmeno quando è Natale, ma proprio dopo Natale, perché mancano ancora 4 giorni, sono 4 giorni molto importanti. E poi c'è tutto quello che avviene anche dopo Natale, quindi regali che possono essere fatti in ritardo oppure buste con dei soldini con i quali poi si viene ad acquistare un regalo.
Umberto, una fotografia del cantone, lo diciamo, l'abbiamo sentito che non è omogenea, mancano i dati, abbiamo tastato il polso così alle 3 città principali. Possiamo avere qualche spiegazione?
No, appunto, come dicevi, mancano i dati e al momento è un po' difficile trovare una spiegazione, perché gli eventi che animano i centro città attirano un grande pubblico e sono presenti in tutte e tre le città. Gli stessi commercianti dicono che fanno del bene e faticano a trovare delle ragioni se non la diminuzione del potere d'acquisto da parte dei clienti. Sulle differenze invece tra le 3 città ho girato la domanda a Lorenza Sommaruga.
Allora, sono molto dispiaciuta per Locarno e per Bellinzona, perché so che ci sono stati da parte dei commercianti stessi, ma anche del municipio, hanno fatto molte attività. Pensiamo soprattutto a Locarno con le giostre e tutto quanto hanno creato nella piazza. Questo dovrebbe essere un fermento che anima anche un po' gli acquisti natalizi. Quindi rimango un po' sorpresa di questa notizia e spero che questi ultimi 4 giorni possano fare la differenza. Per quel che concerne invece Lugano, è partito un po' sottotono e si è visto negli ultimi giorni invece un lieve incremento di passaggi nei negozi, di affluenza nelle città, e questo ha portato sicuramente beneficio a tutti i commerci. Anche da noi, però, almeno dal mio osservatorio, si sente che non tutti sono contenti. Si sente che c'è qualcosina in meno dell'anno scorso, molti non riusciranno a raggiungere le cifre, però, come detto prima, aspettiamo la fine per poter tirare le somme e vedere quale sarà la cifra d'affari.
Vendite natalizie dunque che non sembrano in generale raggiungere le cifre dello scorso Natale, ma come abbiamo sentito c'è ancora un po' di speranza in vista degli ultimi 10 giorni dell'anno.
E di rilancio economico legato al turismo ha bisogno la Lecentale in Vallese, dopo la frana di fine maggio che aveva distrutto Blatte nella regione. Il turismo è rimasto quasi paralizzato, anche perché sotto i sassi e sotto il ghiaccio sono rimasti anche 3 alberghi della località, gli unici 3 alberghi della località. Questo weekend però ha aperto una struttura costruita in tempo record un po' più in alto. L'obiettivo è accogliere parte dei turisti che vogliono tornare nella zona, ma anche ridare speranza agli operatori del posto. Alan Crameri.
Esther Belvalt gestiva uno degli alberghi sepolti. Adesso, per andare a lavorare, non deve più prendere la strada oramai scomparsa per Blatten, ma salire un po' prima con la funivia verso la Laucherlalp. Ai colleghi della redazione regionale di SRF ha raccontato le sue sensazioni. Quando dalla cabina guarda giù verso Blatten, vede oramai solo una pianura bianca. Niente più cubetti marroni a dare un'identità al posto. Le case in legno sono distrutte e a lei, dice con voce rotta dall'emozione, a volte sembra che Blatten sia oramai abbandonato, tradito. E anche per ridare motivazione e un'occupazione che è stato concepito l'hotel Momentum, aperto venerdì. Costruito in pochi mesi, principalmente in legno, anche lui, a quasi 2000 metri d'altezza ai piedi delle piste da sci. Un progetto temporaneo, durata prevista 5 anni, quando il futuro di Blatten dovrebbe essere oramai chiarito. La signora Belvalt conferma, tornare a lavorare coi turisti è terapeutico.
Ja, ganz klar. Also, ich sage manchmal, es ist Therapie. Die Lotschitz-Therapie für uns.
Ma l'impatto è anche concreto. La nuova struttura offre 19 camere per un totale di 64 ospiti. Compensati quindi perlomeno in parte i 100 letti andati persi nei tre alberghi di Blatten, che garantivano 4/5 dei pernottamenti nella Lötschental. L'albergo Momentum è costato 4,6 milioni di franchi, finanziato da due albergatori, compresa la signora Belwald, dalla società degli impianti di risalita e sostenuto anche dal cantone e dalla Fondazione Aiuto Svizzero alla Montagna. In questo modo la regione può approfittare economicamente della stagione invernale. A quanto pare i turisti non mancano. Ma non sarà la stessa cosa, dice Esther Belwald. Il suo albergo a Blatten esisteva da 157 anni, era il più vecchio della valle, le sue mura raccontavano storie. Ma, dice cercando di convincersi, anche nella nuova struttura, con un design moderno e più in alto, anche lì vivrà dei bei momenti. L'Hotel Momentum è quindi un simbolo di molte cose, della solidarietà, dell'attaccamento alla valle e al lavoro, della voglia di riprendere e guardare avanti, ma col suo carattere provvisorio anche dell'incertezza di fronte all'imprevedibilità della natura in montagna.
Continuiamo a parlare di turismo invernale, la stagione attesa anche dagli appassionati di sci di fondo. Quest'anno però il laboratorio federale EMPA ha un po' rovinato alcuni piani con uno studio sull'inquinamento di PFAS provenienti dalle scioline. Stefano Barbusca è andato in Engadina per capire la sensibilità di chi è coinvolto direttamente sulla presenza di questi inquinanti chimici.
Le vette innevate si riflettono nel lago di Sils. Gli sciatori ne ammirano le forme e i colori dall'itinerario che collega il villaggio di Maloja e la riva. Proprio in questa zona i ricercatori dell'EMPA hanno trovato concentrazioni preoccupanti di PFAS, sostanze chimiche eterne, dannose per la salute e per l'ambiente. Sono contenute nelle scioline al fluoro e la Federazione Internazionale Sci ne vieta l'utilizzo nelle gare. A molti fondisti, nel corso della stagione, al di fuori dalle competizioni come la maratona engadinese, continuano a usarle, come osserva la presidente dello Sci Club Maloja, Veronica Ganzoni.
Purtroppo penso che sia così, decisamente c'è chi ha ancora sciolina vecchia.
Gli scienziati ipotizzano che la presenza di PFAS nella neve sia dovuta alla scarsa consapevolezza dei rischi da parte degli appassionati di sci di fondo. Questo perché, aggiunge la presidente dello Sci Club Maloja, la dispersione nell'ambiente di queste sostanze non viene percepita.
Lo sciatore medio non lo vede, questi chimici sono invisibili, nessuno si rende conto della quantità che inquina.
L'inizio della stagione, spiega Veronica Ganzoni, è il momento migliore per sensibilizzare gli sciatori su questo tema, illustrando gli effetti delle scioline che contengono PFAS.
Noi raccomandiamo ai nostri membri di non usarle, ma non solo da parte dello Sci Club, che questo fluoro, questi materiali non sono adatti al nostro ambiente e che hanno un impatto veramente grave sulla carne, sul pesce, sulle acque, sull'acqua potabile, cioè veramente da proprio non usarle.
In Alta Engadina tracce di PFAS sono state trovate anche nei pesci. Il consumo occasionale, assicura l'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni, non rappresenta un pericolo per la salute. Sulle rive del lago di Sils, tra Maloja e l'idilliaco villaggio di Isola, in estate pascolano le capre e le mucche. Questa situazione, rivela l'agricoltore Diego Pedroni, è fonte di preoccupazione.
Sì, un po' sì. D'altra parte appunto non si sa di preciso neanche che conseguenze che possono avere queste sostanze qua, e dalla nostra parte come produttori di generi alimentari chiaramente può essere un problema anche grosso. In ogni caso raccomandiamo a tutti gli sciatori di non usare più queste scioline contenenti questi PFAS e ci appelliamo al buon senso di ognuno.
C'è già chi, ci rivela il primo sciatore che incontriamo nei pressi del lago di Sils, considera ormai finita l'epoca delle scioline al fluoro, anche se sono quelle che garantiscono le prestazioni migliori.
La fluorzeit ist vorbei, jetzt geht's ohne.
Andare un po' più veloci non è quello che conta, è molto più importante rispettare l'ambiente.
Das ist viel wichtiger als ein bisschen schneller zu sein.
questo quindi reportage dall'Engadina Alta che lasciamo per la Svizzera italiana, in particolare per il Ticino. Oggi ha avuto ancora degli strascichi lo scontro tra il gruppo UDC e il consigliere di Stato leghista Claudio Zali in Gran Consiglio. Al centro il tentativo di portare al voto popolare il progetto del tram treno del Luganese da parte dei democentristi, sullo sfondo il rischio di annullare il lavoro di anni con la partecipazione di 500 milioni di franchi della Confederazione. Oggi il Mattino della Domenica, il settimanale vicino alla Lega dei Ticinesi, ha rincarato la dose e la domanda ormai da mesi resta sempre quella: che fine hanno fatto e che fine faranno le intese che sino a poco fa consentivano di dare risultati concreti anche vincenti a Lega e UDC. Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega dei Ticinesi, ha risposto alle nostre domande, ma non Piero Marchesi, presidente cantonale UDC, che ha declinato l'invito. Gian Robbiani.
Niente colpi di scena, niente documenti segreti, niente intervento del gruppo. Lasciatevelo dire, siete nulli, va bene? Siete nulli e riferitelo ai vostri colleghi.
L'avrete già sentita, ve la riproponiamo, perché quella frase, siete nulli, rivolta dal consigliere di Stato della Lega Claudio Zali ai deputati dell'UDC, segna l'ennesima crepa in un'alleanza che a questo punto è giusto chiedersi se sia per davvero ancora tale. Scontro tra UDC e Zali c'è stato per il tramtreno, c'è stato per la gestione del dossier Lupo, scontri tra UDC e Lega ci sono stati per l'Arrocco e per il progetto Cittadella della Giustizia. A Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega, chiediamo dunque: l'esperienza può dirsi chiusa, l'alleanza è finita?
Ma assolutamente no, l'alleanza non è chiusa, non è conclusa, anche perché io credo e spero che l'alleanza si baserà poi anche sui temi. È inevitabile però che si constata che nell'ultimo periodo, io posso parlare da gennaio di quest'anno ad oggi, vi sono stati degli attacchi, spesso per primi, da parte dei nostri cugini. Quindi è chiaro che se in futuro si vorrà parlare ancora di alleanza, la Lega dei Ticinesi non chiude la porta a nessuno, anzi sarà prontissima al dialogo, ma l'atteggiamento dovrà essere un po' diverso.
L'altro giorno quelle parole di Zali, siete nulli, poi il post su Facebook della Lega con cui il movimento ha rincarato la dose dicendo qualcuno ha dimostrato di non essere all'altezza, è guerra aperta.
Ma guerra aperta no, per quanto consta gli UDC presenti in aula non spetta al coordinatore della Lega dei Ticinesi rispondere. Per quanto invece parliamo dell'aspetto social, si è ripostato un video che ha fatto il giro del Canton Ticino, ma ribadisco, alla base di tutto ciò non è questo il gesto che porterà al termine dell'alleanza, anzi la Lega è pronta a discutere di temi, la Lega è pronta a rintavolare discussioni che possono portare al benefit del paese. Siamo consapevoli che l'uscita di Claudio Zali, dettata forse anche da ripetuti attacchi personali ricevuti, sia stato un episodio, ma che il capitolo fine non è ancora stato messo, anzi.
Lasciamo perdere per un attimo la politica cantonale, spostiamoci a Lugano. Il sindaco Michele Foletti sul Corriere alcuni giorni fa ha detto di avere ancora energie. Mi corregga se sbaglio, ma in molti davano per scontato un passaggio di testimone tra lui e Marco Chiesa, tra Lega e UDC per il sindacato di Lugano, quale accordo tra i due partiti. Potrebbe non essere così. È tutto collegato, Daniele Piccaluga?
Ma è chiaro che quando si parla di un'alleanza la si parla a 360 gradi. Per quanto riguarda le singole sezioni, non è che il coordinamento cantonale vada a imporre, a fare, a disfare, anche perché è chiaro che poi all'interno di ogni sezione vi sono delle dinamiche. Io però ho preso atto con estremo piacere che Michele Foletti ha ancora voglia di andare avanti, valuterà, perché comunque il 2028 non è domani. Ma il coordinatore della Lega è estremamente contento.
E la base della Lega come ha reagito a quella intervista di Foletti? Perché Lugano per la Lega è la vostra roccaforte.
Beh, la Lega ha preso estremamente con piacere il fatto che Michele Foletti abbia ancora energia e volontà da mettere a disposizione per i cittadini della città di Lugano.
Ma è tutta colpa dell'UDC? La Lega non ha motivi per fare mea culpa?
Ma è difficile dare una risposta in questo senso. Però per quel che posso rispondere da gennaio, ripeto, io sono coordinatore da questo gennaio ad oggi, è chiaro che vi sono state delle mosse o delle proposte da parte della Lega dei Ticinesi che spesso e volentieri hanno trovato proprio il niet per primi anche da parte dei nostri cugini. Sono, e lo ripeto, fiducioso che si possa ancora intavolare delle discussioni in futuro, ma è normale che se la Lega dei Ticinesi dovesse lanciare proposte, dovesse passare o dovesse portare avanti messaggi, come l'atteggiamento dell'UDC dovrà assolutamente essere diverso, perché proprio perché vi è un'alleanza, proprio perché vi è una vicinanza, ci aspettiamo che ad attaccarci, almeno non per primi, siano altri. La Lega dei Ticinesi comunque ha sempre dimostrato la volontà di poter dialogare, di sedersi con tutte le persone coinvolte. È chiaro però che in futuro, se comunque matrimonio dovrà essere, ci aspettiamo che veti e imposizioni su persone non saranno messi da nessuno. Se si andrà con un matrimonio, lo si farà per temi e non per persone.
Veti, appunto, condizioni. Anche di questi ci sarebbe piaciuto parlare con Piero Marchesi, presidente dell'UDC ticinese, sentire il suo punto di vista. Non intendo rilasciare dichiarazioni, ci ha detto, anche perché non ho nulla da dire. Con nuovo anno comunicheremo le nostre intenzioni.
Adesso una curiosità, forse non tutti sanno che c'è un'isola nel Mediterraneo che ha un'alta concentrazione di case da gioco e che molti dei suoi abitanti oggi dicono a gran voce di non voler diventare Las Vegas del Mediterraneo. Siamo nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, che è riconosciuta solo dalla Turchia, occupata da più di 50 anni. Il piccolo territorio è esteso più o meno quanto il Canton Ticino più il semicantone di Ovaldo messi insieme, ospita già 32 casinò, un numero che adesso, grazie a una legge varata di recente, potrebbe addirittura aumentare. Il reportage di Elena Cagnadakis.
Lampadari scintillanti, morbidi tappeti e poi il brusio elettrizzante delle slot machine. Basta entrare in uno dei tanti casinò della città costiera di Girne, in turco, o Kerinia, in greco, per essere catturati da un mondo pieno di luci, in cui non si dorme mai. Per chi ne subisce il fascino è facile sentire la promessa di vittoria nell'aria, ma un portiere all'ingresso mette in guardia sottovoce. È meglio non iniziare a giocare, alla lunga si perde sempre. Ho visto gente perdere la casa. Isolata da un embargo internazionale, la parte occupata di Cipro dipende fortemente dal sostegno economico dello Stato turco e dalle entrate generate dal turismo.
Feeling lucky? Try your hand at blackjack, roulette, poker.
Le case da gioco, costruite sulla costa nord dell'isola, attirano soprattutto visitatori dalla Turchia, un paese in cui i casinò sono illegali. Ma attorno ai tavoli delle roulette ci sono anche molti turisti israeliani e greci. La legge semplifica i criteri per aprire un nuovo casinò e, secondo il governo conservatore della parte occupata dell'isola, darà grande spinta all'economia. Ma tanti non vedono di buon occhio il piano.
Casino goers are people who come to the island, maybe over the weekend. They are picked up by the hotels, luxury cars.
I frequentatori dei casinò vengono qui per il weekend, si fanno portare il limousine dall'albergo alle case da gioco, passano tutto il tempo lì a scommettere e poi se ne vanno, spiega Sertaç Sonan, professore turco-cipriota di scienze politiche.
Do not feel the benefit.
L'economia locale non ne trae beneficio, mentre l'isola viene dipinta come una Las Vegas del Mediterraneo. Per questo la maggior parte degli abitanti non è favorevole.
Found convincing, I would say, for most people.
In base alla nuova legge, i casinò potranno essere costruiti fino ad appena 100 metri dalle scuole. Hamet Karaugullari, segretario dell'Unione degli insegnanti turco-ciprioti delle scuole secondarie, ha manifestato per opporsi al progetto.
Yani bu somut gazinoların işletmelerinin
La maggior parte dei proprietari dei casinò sono uomini d'affari o mafiosi turchi. Non è un segreto che questi posti vengano usati per il riciclaggio di denaro, racconta. Ma noi non vogliamo che Cipro del Nord sia una calamita per le attività illecite della regione. Assistiamo all'ennesima mossa spregiudicata del governo per fare di noi una colonia di Ankara e gli interessi dei cittadini, si rammarica, non vengono presi in considerazione.
Oggi è il 21 dicembre ed è il giorno del solstizio. In Iran si celebra la Yalda, una festa plurimillenaria che risale all'antica Persia e che segna l'inizio dell'inverno. Un inverno accolto di norma anche con ricche tavolate, in Iran appunto, questo però non sarà così, i prezzi dei beni di prima necessità hanno visto un'impennata e alcuni generi non si trovano più, la valuta locale è ai minimi storici. Gli iraniani sentono inoltre ancora gli effetti della guerra dei 12 giorni con Israele, la paura che possa esplodere un nuovo conflitto. E dall'Iran è appena rientrato il nostro collaboratore Luca Steinman, che ha visitato Teheran ma anche Qom per qualche giorno. Luca, per i giornalisti non è facile avere un permesso di entrata, spesso si parla del regime di Teheran in termini molto negativi e quella iraniana viene sempre dipinta come una società repressa. Tu che idea ti sei fatto? Cosa ti hanno detto gli iraniani che hai incontrato?
Dunque, la cosa che mi ha fatto più impressione scendendo per la prima volta per le strade di Teheran è vedere come molte donne, in alcune zone la maggior parte, non indossino più il velo previsto invece dalla legge. Questo perché il governo ha annunciato che, nonostante l'obbligo di indosso di tale indumento permanga, le autorità non imporranno alle donne di seguire appunto queste regole. Segno di un grande dinamismo e di un grande sviluppo all'interno della società iraniana, ne ho parlato con Davood Abbasi, scrittore e giornalista iraniano.
Sì, le donne ricordiamo che costituiscono anche il 60% degli studenti iraniani, sempre più le abbiamo viste insieme anche usare il motorino e diciamo che pare che la Repubblica Islamica abbia deciso di adattarsi ai tempi, a quello che richiede la propria popolazione. Del resto, dopo i bombardamenti dei 12 giorni c'è stata una situazione di unità nazionale e soprattutto il governo Pezeshkian ha avuto il merito di cercare di salvaguardare questa unità rinunciando all'applicazione di una legge, quella sull'obbligo del velo, che sicuramente avrebbe destato scontento.
A maggio, l'abbiamo detto, Israele ha inferto un duro colpo all'Iran. Si percepisce un senso di umiliazione nella popolazione iraniana?
Parlando con le persone non ho avuto l'impressione che ci fosse umiliazione, ho invece notato in una parte della società iraniana un compattamento intorno alla Repubblica Islamica, per esempio vedendo folti gruppi di donne e di uomini che andavano a commemorare le vittime dei bombardamenti israeliani e americani. Quindi l'impressione è proprio questa, che vi sia stato una sorta di compattamento verso le istituzioni nel momento in cui si è percepita la minaccia proveniente dall'esterno. Me ne ha parlato sempre anche Davood Abbasi.
Allora, credo che gli iraniani comunque siano soddisfatti dal punto di vista militare, nel senso che pensano che la capacità missilistica dell'Iran sia stata infine la cosa che ha indotto praticamente israeliani e americani a porre fine ai bombardamenti. Per lo più credo che il problema di cui si discute in questi giorni è come riuscire a rafforzare l'economia nazionale per poter dare, diciamo, maggior benessere e condizioni, diciamo, di vita più soddisfacenti a tutta la popolazione iraniana.
Tu sei stato a Qom, città santa, luogo simbolo del potere degli ayatollah e del regime iraniano, anche lei bombardata da Israele nella guerra dei 12 giorni. Qual è lo stato di salute del cosiddetto asse della resistenza?
Tra i vertici iraniani è diffusa la consapevolezza che a partire dal 7 ottobre del 2023 l'asse della resistenza si sia fortemente indebolita. Ciò non solo a causa della forza israeliana che ha mostrato di riuscire a colpire direttamente i propri nemici a partire dall'Iran, ma anche a causa del diretto sostegno americano dell'attuale amministrazione americana verso Tel Aviv. I decisori iraniani stanno però cercando di rispondere a questa crescente debolezza mostrando i muscoli. È diffusa tra loro la convinzione che si potrà obbligare gli americani e gli israeliani a scendere in qualche modo a un compromesso e a trovare un modus vivendi con Teheran soltanto mostrando la forza, soltanto costringendoli a trovare un accordo. La linea è dunque la seguente: mostrare la forza, rinvigorire l'asse della resistenza per ottenere così una sorta di sopravvivenza. Tutto ciò fa purtroppo pensare che non bisogna escludere che presto rinizino nuovi conflitti.
Luca Steinman, grazie. Chiudiamo qui 6 di sera. Giuseppe Bucci ha collaborato alla realizzazione. Tra poco il magazine culturale, prima c'è lo sport. Buona serata.